la linea dei Sanctis Croce Gramsci. Nella 53, ma questo lo diciamo dopo, va? La Lapa, perché ci serve come buon aggancio a passare all'altro autore che volevo trattare dopo De Martino, e cioè Cirese. Diciamo, nasce una nuova rivista che ha come sotto, si chiama La Lapa. Lapa vuol dire ape, e tra Molisano e centro meridionale, diciamo, in cui c'è l'articolo agglutinato alla parola ape, apa per ape, è l'apostrofo apa è diventato l'apa, e quindi poi ci vuole anche l'articolo. La Lapa vuol dire l'ape. D'altronde, appunto, nel napoletano il diffusissimo triciclo si chiama la parella, cioè tutto attaccato, la laparella, la motoretta. E questo nuova rivista di cui dopo parliamo, che ha come sottotitolo Argomenti di storia e letteratura popolare. Il promotore e direttore è Eugenio Cirese, che era un poeta e uomo di cultura abbastanza noto. Unico altro membro della redazione era suo figlio Alberto Mario Cirese, e se la facevano in casa a Rieti, dove la famiglia viveva in quel tempo. Cirese padre credo avesse 69 anni e Cirese figlio 53, 21, 32. Appunto, della rivista parliamo dopo. Diciamo, nasce questa nuova cosa, De Martino interviene immediatamente. De Martino è già abbastanza De Martino nel 53, anche se non è il professor De Martino che diventerà ufficialmente tale solo 6 anni dopo a Cagliari, ma insomma è già l'autore di Naturalismo e Storicismo e Mondo Magico. E lui manda una lettera nel primo numero di questa rivista, che viene chiamata dalla rivista stessa Mondo Popolare e Cultura Nazionale, come se fosse l'apertura di una nuova rubrica, Mondo Popolare e Cultura Nazionale, ed è pubblicata come primo articolo. C'è l'editoriale di Eugenio Cirese, quasi un programma, e subito dopo viene questa cosa, Mondo Popolare e Cultura Nazionale, lettera in due colonnine di De Martino, con una nota di accompagnamento della rivista firmata NDR, nota della redazione, che è però di Alberto Mario Cirese. Praticamente tutto quello che non era firmato Eugenio Cirese ed era della rivista era sempre di Alberto Mario Cirese, perché erano due. E quindi queste sono, entrambe queste cose sono da due asterischi, la lettera di De Martino e la noticina di Cirese. Questa è una specie di messa di mani avanti di De Martino, che in due colonnine, appunto, messe in riga, la rivista più o meno aveva effettivamente questo formato in originale, quindi era piccina, in cui lui, come dire, nasce una cosa nuova in questo campo, mettiamola un po' in riga subito. Che cosa vuol, che senso può avere occuparsi di storia e letteratura popolare oggi con una nuova iniziativa? Naturalmente grandi lodi, bravo Cirese, Eugenio, per questa impresa meravigliosa che stai lanciando, eccetera eccetera. Però lui dice: perché occuparsi di vita culturale tradizionale delle classi popolari? Dice De Martino. La risposta non è affatto scontata per De Martino. Perché occuparsi di cultura tradizionale delle classi popolari? Dice, questo è un settore, ci va giù pesantissimo subito, è un interesse che va ancora metodologicamente fondato e ha bisogno di giustificarsi e ha bisogno di giustificarsi di fronte alla cultura nazionale. Come dire, è una cosa nuova, è una cosa che non è ancora accreditata come settore di studi, come ambito di studi. Chi ci si affaccia, chi fa un'iniziativa nuova in questo settore, attenzione, perché ha bisogno di giustificarsi, di accreditarsi, di fondarsi metodologicamente, e mette giù una serie di punti. Innanzitutto, lui, più che di folklore, non si esprime in questi termini, io sto recitando in questi termini, poi il testo ve lo dovete leggere, lo vedete, è estremamente garbato, in punta di penna, tratta malissimo Toschi senza nominarlo, poi Toschi risponde e lui gli dice: ma io non parlavo di te, quindi è tutto perfetto come bon ton. Però diciamo, innanzitutto, prima che di folklore, piuttosto che di folklore, parliamo di etnologia italiana. Cioè, lui folklore come oggetto di studio e materia di studi non gli piace manco per niente, e preferisce parlare come oggetto di materiale etnologico nazionale e di etnologia italiana come disciplina. Lui di sé si è sempre qualificato come di etnologo, e appunto una rivista che nasce come letteratura, storia e letteratura popolare, dice: momentino, non fate una roba folclorica, per piacere. Secondo punto, quindi no folklore, etnologia, etnologia italiana. Secondo punto, visto che abbiamo un problema di legittimazione e di fondazione metodologica, lavoriamo a radicare questo settore di studi nella tradizione migliore che abbiamo come tradizione nazionale, cioè lo storicismo recente, quello della tradizione De Sanctis Croce Gramsci. Ricordate quello che abbiamo detto della polemica di cui era stato protagonista il medesimo Benedetto Croce, quando il PC lancia la linea De Sanctis Gramsci, Croce insorge e dice: come sarebbe De Sanctis Gramsci, semmai De Sanctis Croce? Dibattito, ma praticamente Croce e Gramsci sono alternativi, almeno su questo. Togliatti, Gerratana e gli intellettuali del PC che scrivevano, e Croce che gli si contrapponeva, erano d'accordo: o De Sanctis Gramsci o De Sanctis Croce. Per il PC dicevano: il vero continuatore di De Sanctis è Gramsci e non sei tu. Croce diceva: come sarebbe, io sono il vero continuatore di De Sanctis, e a Gramsci De Sanctis manco gli interessava un granché. Questo non era fattualmente vero, ma insomma, quindi era chiaro, i due erano alternativi, o Croce o De Sanctis, o Croce o Gramsci. De Martino se ne esce fuori a dire: fondiamo questo settore di studi sulla migliore tradizione storicistica, sulla migliore tradizione che abbiamo di dialogo con la cultura europea, che è la tradizione dello storicismo recente, e la identifica con De Sanctis Croce Gramsci, cioè li mette tutti e tre insieme. Ed è una mossa, diciamo, per niente innocente, appunto, vista nel contesto di quegli anni. È assolutamente coerente con il suo programma, e visto l'intero sviluppo della biografia intellettuale di De Martino si capisce, cioè del tutto ragionevole e coerente con quello che lui ha sempre tentato di fare. Ma è una mossa originale sua, di Ernesto De Martino. E infine, dice De Martino, questo radicamento, il fatto che un settore che si occupi di vita culturale popolare si metta in collegamento con una tradizione forte e alta come De Sanctis Croce Gramsci, gli dà anche la possibilità, eventualmente, se vuole, di dialogare con tradizioni non italiane, con discipline non italiane. Ha un obiettivo polemico ben preciso, ma diciamo, per gentilezza ci aggiunge un'altra cosa che viceversa a lui piace. Dice, per esempio, con la Applied Anthropology americana o con l'etnografia sovietica. Ora, lui l'etnografia sovietica gli sta benissimo, abbiamo visto intorno a una storia del mondo popolare subalterno che ci ragiona a lungo, cerca di trarne insegnamenti, eccetera, eccetera, quindi gli sta bene. Non gli sta bene assolutamente l'antropologia applicata di origine americana, lui chiama così, probabilmente intende un po' tutto il mondo dell'antropologia culturale, della tradizione appunto, che si degli eredi di Boas che in quegli anni si stavano assumendo rilevanza e importanza in America, quindi nel mondo. Dice, ci sono degli studiosi italiani chiaramente infatuati di questa Applied Anthropology, che nulla sanno della nostra tradizione, ma noi non dobbiamo fare gli apolidi, noi siamo italiani, abbiamo una tradizione forte, dobbiamo proseguire, coltivare, incrementare quella e quindi aggiungere a quella, non farne a meno. Quindi non folklore ma etnologia, De Sanctis Croce Gramsci e la Applied Anthropology, per piacere lasciamola fuori della porta. Questi tre punti belli consistenti che De Martino mette lì, e la Lapa, in omaggio al personaggio, mette come primo articolo del suo primo numero, però accompagnata dalla nota redazionale di Alberto Mario Cirese, che scritto piccolo piccolo dice sì va bene, cioè implicitamente diceva benissimo l'indicazione della tradizione De Sanctis Croce Gramsci. E poi, però, nel prosieguo dello sviluppo della sua biografia intellettuale di Cirese, questa linea non ce l'avrà minimamente. Lui sarà esattamente di quelli che mette in alternativa Croce e De Sanctis, Croce e Gramsci, e uno dei motivi per cui gli serve tanto Gramsci da un certo punto in poi è esattamente per superare Croce. Croce era il problema di tutti allora, perché tutti erano crociati, tutti nascevano studiando Croce, che era il meglio che c'era in Italia, indiscutibilmente. Però nell'ambito della nuove leve di ispirazione marxista, ma anche non solo, perché anche Santoli, per esempio, dialogava volentieri con Gramsci, perché lui non era mai stato nel suo campo un crociano, anzi il suo settore di filologico se l'era sempre coltivato in modo senza applicare i principi dell'estetica crociana, quindi diciamo il mondo della possibile reazione a Croce era abbastanza variegato, ma chi era giovane all'epoca si era quasi certamente formato, soprattutto se aveva un certo livello intellettuale, dialogando con Croce. Quindi il problema di cosa farne di Croce, portarselo appresso, buttarlo a mare, come superarlo, eccetera, era un problema diffuso e comune. Però, per esempio, Cirese sarà di quelli che lo risolveranno usando Gramsci contro Croce, per dire Gramsci ci dà degli strumenti che ci fanno superare le posizioni di Croce. Quindi la linea De Sanctis Croce Gramsci per Cirese non avrebbe funzionato. Qui in questa nota educatamente non dice né sì né no, dice implicitamente va bene, è giusto questo, nel senso che De Martino ci pone un problema molto importante, fondamentale, quello della continuità culturale, che però per essere tale, continuità e culturale, deve fare due cose insieme, cioè da un lato non deve rinunciare a ciò a cui si è già arrivati, continuità, quindi non facciamo finta che non c'è stato De Santis e Croce, ma culturale vuol dire anche che non possiamo chiuderci a quello che c'è fuori dalla nostra tradizione già nota e già conosciuta, quindi fuori da un punto di vista culturale e formativo e fuori da un punto di vista geografico. Noi come rivista siamo per la discussione, vogliamo aprirci, eccetera, eccetera, tant'è che possiamo considerare come avvio di discussione il fatto che in questo stesso numero della rivista pubblichiamo un articolo di Tullio Tentori che De Martino avrebbe etichettato esattamente come Applied Anthropology, quindi la Lapa nello stesso identico numero pubblica in prima posizione la lettera dura di De Martino e dopo qualche pagina un contributo di Tullio Tentori, che era allora giovanissimo antropologo e poi è stato uno dei principali antropologi italiani e uno del gruppo che ha introdotto esattamente in Italia quella che tutti oggi chiamiamo con etichetta unica antropologia, se vogliamo essere precisi aggiungiamo antropologia culturale, ma è una novità che ha preso piede dagli anni 70 in buona sostanza. Negli anni 50 era contestatissima, negli anni 60 lotta per la sopravvivenza e negli anni 70 sfonda e diciamo diventa l'etichetta comune a tutti quanti, ma antropologia culturale di provenienza soprattutto americana era una novità. E la Lapa pubblica questo articolo di Tentori dedicato allo studio di comunità. L'approccio di studio di comunità era una cosa che si era praticata proprio nel nostro mezzogiorno, questo l'avevo accennato, cioè al seguito delle truppe d'occupazione anglo-americane, delle amministrazioni provvisorie, Prego, solo forse dopo lo dovete pure riportare perché. Gli studi di comunità come studi effettivamente di antropologia applicata, per esempio, si svolgevano nel nostro mezzogiorno in quanto mondo selvaggio agli occhi degli americani. I nostri contadini erano buoni quasi quanto i trobriandesi o i samoani della Mid, insomma, e quindi il nostro mezzogiorno è stato terreno di studio. La Lucania, come vi ho già accennato e potete trovare documentato delle schede fatte benissimo da me per un mio vecchio corso, aveva ospitato decine di imprese di studio e di ricerca, ivi compreso, questo non c'è niente con gli studi di comunità, ma insomma Cartier-Bresson, il grande fotografo francese, aveva fatto delle campagne di studio in Basilicata. Comunque, gli studi di comunità erano una cosa che si erano fatti a casa nostra stessa e Tentori ne parla, racconta, eccetera. E lì anche c'è la nota di accompagnamento, sempre di Cilese, che dice pubblichiamo questa cosa perché così nell'ambito della discussione che la nostra rivista vuole aprire, tutti i contributi diversi, finalmente qualcuno ci dice nel merito di che si tratta, che sono cose che sono, se ne sente parlare ma se ne sa poco, e ci pone già un problema. Altra annotazione interessante messa lì in questa piccolissima nota redazionale di Cilese, ci pone il problema del rapporto tra approccio generalizzante proprio dell'antropologia e quindi degli studi di comunità, che va verso una tipologia delle culture, e l'approccio individuante proprio della nostra tradizione storicista. Questo era uno dei motivi per cui De Martino non sopportava l'antropologia di importazione americana, appunto. C'era proprio una diversa impostazione teorica dietro. La Lapa li ospita tutti e due e diciamo, vabbè, insomma, documentiamo entrambe le cose. La discussione è aperta e puntualmente la discussione prosegue. Nel numero 2 della Lapa interviene Paolo Toschi, che è uno dei difensori di ciò che De Martino aveva dichiarato metodologicamente infondato e da doversi giustificare, e Toschi, che ovviamente si conoscevano benissimo i due perché erano a Roma entrambi. De Martino aveva fatto corsi, aveva preso la libera docenza di etnologia a Roma, aveva fatto corsi liberi per l'Università di Roma, quindi Toschi e De Martino si conoscevano bene, diciamo. E Toschi appunto in pratica reagisce esattamente dicendo questo: ma come dici infondata? E gli fa tutto l'elenco, dice: allora l'etnologia è infondata, e Pigorini, Mochi, Loria, Pettazzoni, tutti i loro lavori, forse che i lavori, la quantità dei lavori non è anch'esso un contributo metodologico oltre alle elucubrazioni di carattere teorico. E in campo folclorico, Comparetti, Novati d'Ancona Barbi, contrattino per contrapporsi alla linea De Sanctis Croce Gramsci, e P3, tutti questi non sono una tradizione ormai secolare che ci vale come fondamento, come legittimazione, eccetera. E poi gli contesta questa faccenda di De Sanctis Croce Gramsci sulla linea appunto di tutti gli altri, dicendo: vabbè, De Sanctis Croce li vedo, ma il nesso Gramsci non ce lo vedo, con Croce soprattutto, semmai Gramsci di suo si interessava a De Sanctis, ma insomma questi tre messi insieme mi sembrano mal assemblati. Assolutamente d'accordo con te sulla messa in guardia contro l'applied anthropology, quindi l'etnologia storicista di De Martino e il folklore tradizionale di Toschi alleati contro l'invasore americano e la novità che veniva da oltreoceano. Cioè, d'accordissimo con te contro, diciamo, con la messa in guardia contro l'antropologia applicata, e già che ci siamo con cartelli indicatori, mi pare che dica, ne aggiungo anche qualcun altro: contro la psicanalisi, contro l'esistenzialismo, contro la rappresentatività psicosocio-storica dei canti popolari. Quindi se la prende con l'intervento di tutte queste novità, psicanalisi, esistenzialismo e di fatto gramscismo, perché la rappresentatività psicologica, sociale o storica dei canti popolari poteva essere letto in termini di appunto approccio di tipo materialistico storico. Quindi già che c'è, d'accordo con lo sbarramento all'applied anthropology, sbardiamo la strada anche a queste cose. Quindi è una difesa molto ripiegata sulla tradizione più tradizionale degli studi classici di folklore. C'è una nota di risposta di De Martino che in pratica non può non rispondere, perché si deve fare, e dice: ma io non parlavo di te, per carità, forse non mi sono spiegato bene, perché sennò non si capirebbe perché un discorso di carattere generale viene interpretato come una polemica che possa essere volta a singole persone, ribadisce semplicemente il concetto che in campo folclorico forse si sta un po' meglio come relazione con lo storicismo, in campo etnologico si è molto indietro, e dice: io pongo un problema metodologico, la quantità di ricerche svolte non c'entra niente, io sto ponendo un problema di teoria. Queste tradizioni etnologica e folclorica in Italia non hanno finora dialogato con, non si sono poste il problema della metodologia di tipo storici, della metodologia. Se lo dovrebbero porre, se lo dovrebbero porre dialogando col meglio che c'è, cioè con lo storicismo. Era esattamente il discorso che aveva fatto il naturalismo e storicismo nell'etnologia, che aveva ripreso intorno a una storia del mondo popolare subalterno. Quindi essenzialmente ribadisce il concetto. Questo scambio epistolare, diciamo così, si merita il doppio asterisco, e si legge, però si deve leggere con attenzione in pochissimo tempo, perché segna appunto, ci stanno dentro tante cose che poi porteranno, che diciamo sono il precipitato di ciò che viene prima, e dialogano con tante cose che vengono dopo. E questo, diciamo, è un po' una caratteristica di questa ridistina La Lapa, essere particolarmente piena di cose. È una rivista minuscola, fatta da due persone a spese di uno, cioè quello adulto, più adulto della situazione, il poeta Eugenio Cirese, ma dentro ci confluiscono tradizioni molto differenziate e tutte a livello molto alto, perché qui appunto c'è il dialogo fra un De Martino e un Paolo Toschi, che uno potrebbe dire sì, una tradizione obsoleta già all'epoca. Comunque lui era uno dei tre migliori sulla piazza nazionale di questa tradizione, obsoleta o non che fosse. E La Lapa ospita interventi di praticamente buonissima parte di tutti quelli che poi formeranno i quadri degli studi etnologici e di tradizioni popolari negli anni a seguire, italiani e non. È una rivista che dura solo 3 anni, perché è fondata nel 1953. Eugenio Cirese, padre di Alberto Mario, muore nel 1955. Il figlio la porta avanti per 2 numeri, una di omaggio, un numero monografico sul Molise dedicato al padre, e un altro finale, e poi la rivista finisce. Quindi è una cosa molto delimitata nel tempo. Però è una presenza particolarmente originale e di alto contenuto, di qualità, nel panorama editoriale di allora dell'Italia. Ricordiamoci che siamo appunto nel 53-55. È stata riedita nel 1991, quindi c'è la ristampa anastatica. Comunque la rivista c'è in entrambe le versioni, ce l'abbiamo nelle nostre biblioteche. È stata riedita in ristampa anastatica interamente, con un'aggiunta di indici, un'introduzione di Pietro Clemente, e quindi ha anche avuto una nuova circolazione recente. Ed è un prodotto molto originale, perché il primo promotore è Eugenio Cirese, che appunto all'epoca è anziano, non vecchissimo, perché appunto 69 anni credo che avesse, ma già malato. E l'altro è Alberto Cirese, che nel 1953 ha ripreso con una certa decisione gli studi in campo, diciamo, etnologico tradizional popolare, nei quali si era laureato nel 1944 con Toschi per l'appunto a Roma, ma poi aveva lasciato perdere perché si era dato alla politica essenzialmente, era nel PSI, si occupava era stato eletto al comune di Rieti, anzi prima alla provincia e poi al comune di Rieti, faceva politica nel PSI e sul territorio, nell'amministrazione, come suo interesse principale per i primi anni. Poi anche per lui, cioè per molti, diciamo, di loro hanno avuto percorsi analoghi, la politica è per questa via l'incontro con il mondo popolare subalterno, la formazione crociana prima, la presenza di un personaggio come Ernesto De Martino sulla scena italiana, diciamo, si era riavvicinato agli studi, e la lettura del mondo magico nel 48 di De Martino, Cirese dirà a un certo punto, era stato uno degli stimoli forti che lo avevano portato in questa direzione, per cui aveva aiutato il padre, col padre avevano fatto una raccolta di canti popolari sabini, aveva riscritto, si era cominciato a occupare di Lamentazione funebre specificamente, si era iscritto alla scuola di specializzazione in studi etnologici qui a Roma diretta da Pettazzoni, era andato a Parigi con una borsa di studio del Musée de l'Homme per studiare la Lamentazione funebre. È tornato in Italia, questo nel 1953, con molte scoperte fatte a Parigi, sto parlando di Alberto Cirese, aveva stabilito anche un contatto con Lévi-Strauss. Al Musée de l'Homme, che a Parigi c'erano due istituzioni che oggi non esistono più, nessuna delle due, il Musée de l'Homme, che era il mondo etnologico, e il Musée des Arts et Traditions Populaires, che era le tradizioni popolari. Oggi non c'è più nessuno dei due, c'è una cosa che è il Musée del Quai d'Orsay, che è tutta un'altra storia, i francesi sono creativi. Allora c'era il Musée de l'Homme e lui era andato lì, quindi era il versante più etnologico, aveva riportato in Italia materiali, conoscenze, curiosità, e finiscono tutti nella Lapa. Nella Lapa finisce gli interessi poetici, letterari e da raccoglitore di letteratura popolare Eugenio Cirese, oltre che autore di poesie, e gli interessi del suo giovane apprendista studioso, ma cervello notevolissimo, figlio, che nel frattempo aveva cominciato a tirar dentro cose dall'Europa. Cosa questa di cui la Lapa sarà veicolo, per cui per esempio ospita la prima traduzione italiana di un articolo di Lévi-Strauss. Cioè la prima volta che si pubblica in italiano Lévi-Strauss è sulla Lapa, una traduzione che ovviamente fa Alberto Cirese, la nozione di arcaismo in etnologia. Pubblicano contributi di studiosi francesi anche su faccende italiane, perché lui era entrato in rapporti con loro, con alcuni rimarrà amico per tutta la vita, ma si occupano di cinematografia etnografica. Ci sono dentro tutta una serie di cose che sono effettivamente difficili da trovare tutti insieme. È un panorama in un certo senso eterogeneo, ma appunto considerato non c'è la televisione nel 1953, la radio c'è ma non diffusissima, c'è la stampa, ci sono i mezzi di comunicazione scritta, e voglio dire, riuscire a veicolare anche semplicemente su una piccola rivista con una circolazione che era essenzialmente per abbonamento e quindi in una comunità ristretta di studiosi tanti stimoli e tante componenti diverse, era stata una impresa, diciamo, molto originale, considerando che ognuno dei due poi portava avanti un po' la sua linea. Questa è una cosa che, come fosse cucinata la Lapa, non lo so, e non mi risulta che l'abbia mai detto nessuno. Vabbè, Cirese padre è morto nel 55, dai Cirese figli non ho mai sentito fare racconti di come facessero ogni singolo numero. Però se uno si va a vedere i contenuti, sembra che ognuno ci metteva del suo. Cirese Padre dialogava con persone più âgée e più di formazione letteraria, e Cirese Figlio con persone più giovani e di formazione più specificamente demo-etno-antropologica, diciamo così. Sta di fatto che, appunto, se uno va a vedere l'elenco delle firme, dei contenuti trattati, eccetera, ci trova un mucchio delle cose che si rivedranno dopo. E, per esempio, ho già accennato alcune volte al tema dei rapporti fra Cirese e De Martino. Furono rapporti molto conflittuali, cioè De Martino era un grande personaggio ed era una figura carismatica. Era del 1908 e Cirese Alberto del 21, quindi diciamo 13 anni di differenza, che soprattutto entro una certa età pesano molto. De Martino era già autore di due libri importanti, di saggi, era riconosciuto a livello nazionale. Cirese si mette in contatto con De Martino ed era nel campo dei cultori di faccende popolari schierati a sinistra, una figura ovviamente di riferimento. Quindi Cirese ci entra in rapporti, racconta che l'ho andato a conoscere a Firenze a un convegno dedicato appunto all'etnografia sovietica, entrano in relazioni, De Martino insomma vede che questo è un giovane di valore e diciamo in tarda età, magari i ricordi un po' si sono confusi, è come se fra i due si fosse stabilito una relazione di divisione di compiti su un tema che abbastanza presto Cirese aveva identificato come il tema di cui si voleva occupare per riprendere i suoi studi in materia, cioè la lamentazione funebre, e De Martino l'aveva scoperta sul campo in Lucania. Chi dei due si occupa in realtà prima di lamentazione funebre? Proprio il più giovane Cirese, se n'era occupato nella sua tesi di laurea con Toschi, ne scrive il suo primo articolo, mi sembra del 51, sull'Ares, è su questo tema, scrive un'altra cosa ancora prima sul Paese Sera, ne scrive sulla Lapa, è il primo in realtà dei due a occuparsene, ma De Martino non è che lo scopre perché gliel'aveva detto Cirese. De Martino va in Lucania, si interessa di mille cose diverse e individua questo della lamentazione funebre come uno dei temi centrali di cui si vorrà occupare. De Martino ha raccolto intorno a sé un gruppetto di collaboratori, Lanternari, Vittorio Lanternari, che gli rimarrà amico per tutta la vita, dopo un po' Diego Carpitella, col quale collaborerà appunto molto a lungo, mi sembra lo stesso Tullio Tentori, non mi ricordo, che teneva dei corsi di americanistica qui a Roma, e quindi era un gruppetto di più giovani che si raccoglievano intorno a una figura di riferimento come Ernesto De Martino. Cirese però si stacca presto da questo gruppetto, collabora qui a Roma ancora nella prima metà degli anni 50 ai corsi che teneva De Martino, ma uno dei punti di distacco fu proprio questo passaggio 53-55, diciamo, gli anni della Lapa, che cominciano con l'andata di Cirese a Parigi. De Martino gli scrive una lettera che si conclude con una frase che Cirese poi ripeteva tipo proverbio, ma in realtà era la chiusa della sua lettera. De Martino dice: no, ma torna, inutile che stai lì, scrive De Martino a Cirese, tanto la verità sta tra Palazzo Filomarino e i Sassi di Matera. Palazzo Filomarino era Casa Croce a Napoli e i Sassi di Matera erano il suo nuovo terreno di indagine lucano, è la linea sua, De Santis Croce Gramsci. Qui noi abbiamo tutti gli elementi, oggetti di studio, strumenti teorici per confrontarci col mondo al massimo livello. Lascia perdere queste storie di Parigi, i francesi, eccetera. Torna. Di fatto, si avviano due elementi di contenuto che differenziano i due da un punto di vista intellettuale, che ci rese in realtà il resto del mondo era interessato e continuava a essere interessato e sempre più lo sarà, cioè a lui, oltre che non essere d'accordo contenutisticamente, ma la linea De Sanctis Croce Gramsci non gli bastava, si sarebbe visto dopo che non gli bastava. Due, ci rese, si schiererà non ancora qui negli anni della Lapa, ma abbastanza velocemente sulla linea della generalizzazione contro l'individuazione, o meglio, lui sosterrà sempre la complementarità dei due approcci e scriverà anche degli articoli in epoca abbastanza tarda, diciamo, rispetto agli anni di cui stiamo parlando, negli anni 80, c'è proprio un articolo che si chiama Storicismo e Strutturalismo, che sostiene e dimostra l'approccio, la necessità di rendere complementari i due approcci. Però Cirese sarà quello che, appunto, uno di quelli che introduce Lévi-Strauss in Italia, quello che sarà uno dei maggiori cultori delle analisi formali, che lui non dirà mai strutturaliste, ma strutturali e semiotiche e semiologiche. Diventerà un grande utente di computer e autore di programmi di computer, perché studia i linguaggi di programmazione come forme di rigorizzazione utili al linguaggio così impreciso delle scienze umane. Sarà sempre schierato sul versante del rigore, quindi sempre meno dell'individuazione storica, sul piano della ricerca delle regolarità e non su quello delle irripetibilità. Quindi qui c'è una doppia divaricazione. Mi interessa quello che fa il resto del mondo, mi interessano più le generalizzazioni che le individuazioni, Cirese, De Martino il contrario, ma si innesta anche uno scontro personale forte, che per Cirese, diciamo, è un guaio iniziale, perché lui voleva proseguire gli studi e avviarsi, laurearsi qui alla scuola di specializzazione sulla lamentazione funebre. Nel frattempo era diventato un interesse di De Martino, e Pettazzoni a Cirese gli dice: guarda, tu questa cosa mo la lasci perdere, perché tanto la sta facendo De Martino, non potete stare in due sullo stesso argomento, lascia perdere. Nei primi contatti sembra che l'idea fosse di una collaborazione, per cui De Martino ci metteva la parte etnologica, teorica, eccetera, Cirese ci doveva mettere la parte documentaria, etnografica, così. Questo, ripeto, sembra un po' racconti tardivi. Di fatto questa cosa per Cirese segnerà uno degli elementi che svilupperanno un vero e proprio rancore e una rottura nei confronti di De Martino, per cui le strade si separano. Un'altra storia è di questi anni e si avvia sulla Lapa, quella che a noi era arrivata come polemica Cirese-Giarrizzo. Giarrizzo era uno storico crociano, giovane come Cirese. I due cominciano a polemizzare, intervengono altri su questioni, appunto, di contenuti crociani. Giarrizzo ci va giù pesante con gli insulti, interviene De Martino e non prende le parti del suo giovane amico e collaboratore Cirese. Cirese si sente abbandonatissimo da una persona di cui aveva tanta stima, eccetera. Cioè, ci sono una serie di cose che dal punto di vista biografico, dall'esterno, uno può giudicare così, forse non così rilevanti. Cirese le visse in modo assolutamente drammatico, e al capo di questi anni, 53-55, c'è una vera e propria separazione radicale fra i due, vissuta molto più drammaticamente dal più giovane, che poi si doveva fare una strada nuova e sua per conto suo, che dal più vecchio, che non dico che non se ne sia proprio accorto, però insomma, dalle testimonianze, dalle lettere, eccetera, sembrava abbastanza così, meno colpito da questa separazione. Questo ci darà l'avvio per parlare dalla prossima volta insomma, del secondo dei due autori più sugosi che si sono occupati di Gramsci dal nostro punto di vista, cioè Cirese, e vedremo che cosa, un po' delle cose che Gramsci ha significato nel lavoro e nell'elaborazione teorica di Alberto Cirese. Domande per l'oggi? Sì, non posso rispondere in due minuti che già ci stanno cacciando, quindi lo riprendiamo la volta prossima. Questo è uno dei grandissimi temi che rimangono aperti per i critici di De Martino, cioè la figura ricca, complessa, sfaccettata, contraddittoria di Ernesto De Martino tiene dentro tante cose, e il fatto di tenere insieme Croce e Gramsci, se proprio la mia, questo mi sono dimenticato di dirlo prima, quindi lo riprendiamo la prossima volta. De Martino abbandonerà piuttosto Gramsci che Croce come suo interlocutore intellettuale sotto il profilo teorico, cioè come sintetizzerà Clara Gallini, suo allievo, a un certo punto, e ci riporta Gianni Pizza nel suo articolo che avete come ultimo, all'epoca della fine del mondo, cioè il libro che esce postumo, l'interlocutore è rimasto Croce e non è più Gramsci. Si può fare un ragionamento su molto sofisticato come fa Gianni Pizza, è molto interessante, però di fatto fra i due forse è rimasto sotto il profilo teorico più forte interlocutore Croce. Però De Martino davvero li tiene insieme entrambi, ma non è una cosa così strana, perché, ripeto, Croce è stato così importante per la formazione dell'intellettualità italiana che e la parola storicismo è rimasta una parola buona nel lessico anche della sinistra intellettuale italiana, non è mai diventata una parolaccia sinonimo di la destra. C'è lo storicismo di destra e quello di sinistra, noi siamo quelli di sinistra, e allievi di Croce sono stati moltissimi all'epoca. Quindi il tentativo di salvare pezzi dell'insegnamento di Don Benedetto, di proseguire in un modo o in un altro, era non solo di De Martino. Per De Martino questo è particolarmente evidente, e lo porta per esempio anche a, come ho accennato, a delle autocritiche esplicite. In quell'articolo che ho citato un paio di volte fa del 53, lui mette insieme una condanna durissima di Croce come colonialista, basta, perché c'ha i popoli di natura, eccetera, e l'autocritica sul fatto di dire c'aveva ragione lui sulla storia della storicizzazione delle categorie che non si possono storicizzare. Su questa impostazione, diciamo, che uno dovesse sempre trovare un problema che si individua in un momento della storia umana intorno al quale tutto ruota, prospettiva individuante, De Martino la manterrà sempre. Secondo Cirese, falsamente, perché dice: ma come fai a fare un ragionamento teorico sul valore generale della lamentazione funebre come destorificazione se non fai un ragionamento di carattere comparativo e generale? Lo stai facendo ma non lo dici. Ma De Martino non lo dice, non lo vuole dire, non lo ammette mai. Quindi di fatto questa rimane una componente, un filo rosso che lo accompagna per tutta la vita. E vabbè, insomma, diciamo la critica de martiniana ci si è esercitata con fior di tomi su quanto di Croce c'è in De Martino, eccetera. però questa rimane la sua posizione. I due li vuole entrambi insieme e De Sanctis sta prima come nome tutelare di tutti e due.